Non mi
Allora,
dice assolutamente.
cominciamo la diretta di oggi rispondendo a un fratello. E il fratello R. R scrive: sono un commerciante, mi va tutto peggio che male e devo vivere nella miseria e nel terrore sempre e sempre di più. Sono stufo di essere calpestato dai miei nemici. Mi sono recato da un sacerdote esorcista cattolico nel tentativo di spezzare ogni malefizio gravante su di me e i miei. Lui però mi ha detto che dovrei tornare a frequentare i sacramenti, cosa che non faccio più da anni, anche perché non ne ho proprio il tempo, dato che non faccio che lavorare. Dovrei tornare a frequentare sacramenti e sacramentali cattolici romani? Si vocifera poi che a circa 100 metri dal mio negozietto di generi alimentari stanno aprendo un supermercato. Le informazioni sono poco chiare e frammentarie, ma comunque stanno facendo dei lavori all'interno dei locali. Su questa cosa io non ci dormo proprio più la notte. Sarebbe la certa e matematica fine della mia attività ormai pluridecennale. Ho bisogno che questo supermarket non apra i battenti, altrimenti sarei semplicemente rovinato. E se riesco a ottenere questa grazia di sopravvivenza dal cielo, mi riprometto di fare il vostro corso biblico. Ma oltre che di un minimo di stabilità economica, ho assoluto bisogno finalmente pure di un immediato cambio di passo, un miglioramento effettivo, sensibile, immediato, a livello generale, perché non ce la faccio più ad andare avanti così, surclassato di maleficio e di negatività. Ho ancora bisogno di una brava compagna che inseguo da tanti anni e che il Signore non mi ha mai concesso. Anzi, dalle donne ho sempre subito scherno e mancanza di rispetto. Il punto è che da anni ho messo al centro il Signore e mi sono affidato a Lui. Però tutto quello che chiedo in preghiera mi arriva esattamente in forma opposta. Ecco che io nella vita ho avuto sempre e solo male su male e peggioramento su peggioramento. Serve una cosa buona perché io possa continuare a credere e avere fede in questo Dio, se no non ha proprio più nessun senso continuare. Il male e il maleficio sono troppo forti, è necessario un pur minimo spiraglio di luce all'orizzonte. Io vi seguo da anni, ma le vostre parole, se non seguite dal fatto della protezione di Dio, non sono che parole. Servono fatti ora. Grazie, R. Questo è il messaggio, un grido di aiuto. Allora, voi fratelli che avete letto questo messaggio, avete inviato delle scritture molto, molto sagge e consigli interessanti che adesso leggeremo insieme.
Cominciamo con Adriano. Caro fratello R, io sono Adriano. Prima di tutto, se vuoi che Gesù ti benedica, devi chiedere a Angela i volantini sulla salvezza. Romani 10, 9 e 13. In quanto tu proprietario di un negozio di alimentare, sei avvantaggiato. Puoi evangelizzare tutti quelli che entrano nel negozio e dare un volantino. Altre scritture per te. Atti 1:8 e per le maledizioni Luca 10:19. Per quanto riguarda le donne, Matteo 6:33. E fatti mandare il corso biblico da Angela e vedrai i risultati. E se non li vedrai, Ebrei 11:6. Un saluto, Adriano.
Dio ti benedica, fratello, e voglio menzionare un po' le scritture che Adriano cita sono veramente appropriate a questa situazione, cioè consiglia al fratello R di ricevere lo Spirito Santo, Atti 1:8, e riguarda le maledizioni, i problemi, usare autorità, le scritture per cacciare via ogni male, Luca 10:19, e riguarda le donne, metti prima il regno di Dio, la volontà di Dio, e tutto il resto ti sarà dato in più, perché Dio ci penserà Lui a tutto. Molto, molto giuste queste scritture, grazie Adriano. Poi un messaggio da Salvatore. Fratello caro, questo è un momento storico particolare. La crisi sta distruggendo le economie locali e nazionali. Molte famiglie sono in rovina, un po' dappertutto. Io ci sono passato, fratello. Ho perso il lavoro 6 anni fa, dopo 23 anni di lavoro in fabbrica, e con una famiglia da mantenere è dura. Mi sono dovuto mettere di nuovo in gioco e ricominciare di nuovo da capo, e ti dico, grazie al nostro Signore, fino ad oggi vado avanti e lui mi benedice sempre con lavoretti vari. Comunque, se le cose ti vanno male, non è colpa di Dio, ma tua, perché non lo cerchi nel modo giusto. Devi affidare tutto nelle mani di Gesù, fai di lui il tuo punto di riferimento, cercalo e invocalo ogni giorno con insistenza. Mettici tutto il cuore e vedrai che lui si farà trovare e cambierà la tua vita e la tua situazione professionale. Forse lo avrai cercato in modo religioso, per questo non hai visto risultati. Continua a pregare e confidare in lui. Gesù la parte sua l'ha già fatta, è morto per noi. Ora anche tu devi fare la tua parte. Amen. Grazie, Salvatore.
Grazie, Salvatore. È una buona risposta.
Bellissima.
Dio ti benedica. Amen. E anche Adriano, ottima risposta.
Grazie, Gesù. Andiamo avanti con una risposta da parte di Carla. Caro fratello Ere, quanta tristezza, delusione e demoralizzazione c'è in te. Il Signore ti dice, confida in Lui in ogni tempo, o popolo. Apri il tuo cuore in Sua presenza. Dio è il nostro rifugio. Salmi 62, 8. In questo caso, il Signore promette di essere il nostro rifugio in ogni tempo. Dovrebbe esserlo anche per te, fratello, poiché tu dici che da anni il Signore è il centro della tua vita. Gesù ha detto, vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Giovanni 14, 27. Allora, fratello, se tu dici che hai messo Gesù al centro della tua vita, come mai non hai pace? Visto che Gesù è pace per chi confida in Lui. Io trovo che ci sia un errore di base. È come se vorresti sfidare il Signore in alcuni aspetti. Il tuo ragionamento è: io, Signore, ti accetto nel mio cuore, però devi darmi ciò che io voglio. E se non lo ottengo, non mi fido più di te. Caro fratello, sei sicuro di aver messo il Signore al primo posto? Quando Gesù entra nella nostra vita, c'è un completo abbandono di noi stessi. Non decidiamo più per noi stessi, ma è Dio che decide per noi, per il nostro bene. E gli dice, il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che glieli chiedate. Matteo 6, 8. E ancora, domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Giacomo 4, 3. Ecco, fratello, cosa chiede al Signore? Di essere più ubbidiente a Lui o di realizzare i desideri della tua carne? Vedi, fratello, la fede viene provata proprio nei momenti difficili. È lì che il Signore ci mette alla prova. E ciò che completa è essere fedeli a Lui, soprattutto quando non vediamo le cose realizzarsi. Si cammina per fede, non per visione. 2 Corinzi 5, 7. La fede è operare. Fratello, il mio consiglio è, invece di chiedere e chiedere al Signore, metti in pratica ciò che Egli dice. Porta il messaggio della salvezza agli altri, che magari hanno più bisogno di te e che non conoscono Gesù. Perché mentre operi, sarai benedetto e il Signore ti ricompenserà. Solo abbi fede. Deuteronomio 28, 2. E tutte queste benedizioni verranno su di te e si compiranno per te se darai ascolto alla voce del Signore tuo Dio. Il Signore ti benedica, Carla.
Qual era Deuteronomio 28:2?
Sì. Amen. Amen. Bellissimo. Quindi fare la nostra parte e le benedizioni arrivano. Amen.
Grazie, prossimo... Signore. Bellissimo, Carla. Proprio un bel messaggio. Pura acqua dalla vita del Signore, bravissima.
Amen.
È bello il versetto, Giacomo.
Ottima.
Giacomo 4:3 che lei cita, domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri.
Vedi una cosa che Carla dice, allora fratello, se dici che hai messo Gesù al centro della tua vita, come mai non hai pace? Cioè, non è se qualcosa non funziona tra me e Dio, sappiamo da che parte sta il problema, no? Visto che Gesù è pace, perché confida in Lui, come mai non hai pace? Io trovo che ci sia un errore di base. Bellissimo quello che dici, Carla, e dagli una scrittura su questo punto che dice, questo che parla Carla, cioè devi andare a Giobbe 13:15.
Giobbe 13.
Sì, la parte A, la prima metà del verso.
15. Ecco, mi uccida pure, io continuerò a sperare.
Capito? Anche se Dio ci uccide, continuiamo a sperare. A volte il Signore deve permettere che sopravvenga la morte perché impariamo certe lezioni. Cioè, solito le lezioni le impariamo vivendo, a volte morendo. Va bene, il fatto che la presentazione di Gesù davanti alla croce nel Getsemani, che dice mi uccida pure il Padre, continuerò a sperare anche nella morte. Va bene, e anche se tutto andasse storto e se la moglie non viene, il marito non arriva, non c'è matrimonio, anche se aprono un centro commerciale grande un chilometro, 10 chilometri quello che è, la nostra fiducia non è nel negozio che fa, non sono nei soldi del negozio, i clienti, fiducia in Dio. Se tutto fallisce, parlavamo ieri che ci sono l'anticristo, il sistema anticristo è potente e non puoi uscire di casa e devi far questo, quell'altro, medicamenti di ogni tipo, e vai a fare il discepolo. Ti ho detto ieri, ci servono un paio di sandali e un paio per l'estate e un paio di scarpe per l'acqua e per l'inverno. Quindi mi ricordo io, è una lezione che Gesù mi insegnò all'inizio del mio cammino missionario del Vangelo. Ora, ci sono missionari che aiutano gli ospedali, missionari come Madre Teresa di Calcutta, che aiutano la gente fisicamente, Dio li benedica. Ora, e poi ci sono i missionari del Vangelo, come i 12 apostoli. Va bene? Cioè, capiscono che aiutare, niente di male, Madre Teresa ha fatto un ottimo lavoro, cristiana, una cattolica albanese, Dio benedica gli albanesi. Abbiamo dei fratelli albanesi qui nella zona e Dio li benedica, fratelli dolci. E, però essere missionario, diciamo come Madre Teresa, va bene, e non è sufficiente. Bisogna essere di più di Madre Teresa, essere come Gesù. Gesù non è che è andato a Calcutta a aiutare la gente fisica. Questa è una piccola parte del Vangelo.
Sì.
Era ammalato, in prigione, affamato, assetato, mi avete visitato. Fa parte del Vangelo. Però non era il ministero principale di Gesù. Il ministero principale di Gesù è per la gente che magari è meglio che andavano in cielo senza mano, senza gamba, paralitici, con la lebbra, non sono guariti, però salvati. Quindi è una questione di priorità. Prima la guarigione e la salvezza dell'anima, poi la guarigione del corpo, d'accordo?
Sì, amen.
E allora mi ricordo, cioè ero, ieri parlavo di questo, cioè se tutto fallisce, se non hai soldi, e sei il diavolo ti incastra in un modo che non puoi fare, non puoi andare a lavorare, non puoi fare. Io mi trovavo, ero in Colombia tanti anni fa e andavo in giro a evangelizzare strada e strada, ed era una situazione che venivo dal Venezuela, insomma ero solo, va bene? Ero solo, però non volevo rinnegare mai. Alzavo la mattina, memorizzavo la scrittura, ripassavo, leggevo la parola, mangiavo qualcosa e ad evangelizzare pieno di parola, perché prima leggevo la parola, mi riempivo di parola, e parlavo con Gesù, lui mi diceva cosa fare, ed era sempre per evangelizzare dal mio amore. E mi ricordo che quando ho partito dal Venezuela avevo 2 valigie che mi ero portato dall'Italia sull'aereo. E queste valigie, alla fine, usavo 2 paia di calze, due pantaloni, 2 o 3 magliette usavo, poco altro. E queste valigioni c'era tutta la mia mancanza di fede. La mancanza di fede pesa. In caso mi mancano i soldi, ecco che ho qui altre 3 paia di calze. E qui c'è altre 5-6 camicie. insomma, tutto così, no? E i valigioni era un problema. Cioè, devo prendere un taxi per spostarmi da andare in pensione. E allora un giorno mi sono talmente stancato, ho regalato tutto. Ho dato tutto via. E mi sono tenuto una borsettina con dentro quattro cose. Due paia di calze, due camicie, due magliette e poco altro. Una borsettina che tutto quello che possedevo me lo portavo in spalla. Una borsa. E come fai quando... Infatti se hai pantaloni, ogni tanto cambiavo il pantalone, quello che trovavo nei negozi di seconda mano. Ti ho raccontato la storia, sono andato a evangelizzare in un negozio e la signora ha pregato, dice Gesù, ha detto ok, Dio la benedica, me ne stavo andando, e comincia a camminare, mi fa, ferma, si fermi lì. Ha detto che succede? Mi aspetti un attimo. È andato su, è tornato dopo 5 minuti, portando un paio di pantaloni del marito. Dice, perché non se li cambio che pantaloni? Guardi, prenda questo. Ok, un paio di pantaloni a strisce erano. Era a strisce, ho detto, ma però in Sud America è elegante. Quando sono arrivato in Italia con quei pantaloni lì, tutti ridevano. E dice, dove trovate questi pantaloni? E che c'è? Sono mesi che li porto. Ma no, dai, su, vai in negozio. Ok, insomma, devo andare a comprare i pantaloni perché tutti gli altri amici e fratelli mi prendevano in giro. Fai sempre un pagliaccio. Ma in Sud America, in Colombia, erano eleganti. Ho visto anche di peggio, poi barlechini ne vedevo. Però in genere colombiana è gente elegante, ero io, insomma, è un problema mio. Insomma. Cioè, quello che voglio dire è che non preoccupatevi. Quando tutto fallisce, i fratelli mi dicono, guarda, non riesco ad andare a evangelizzare, alcuno dice perché lavoro troppo, quell'altro dice, non posso andare a evangelizzare perché non c'ho lavoro.
Sì.
Ma stiamo scherzando, scusa. Ma stiamo scherzando. Ma se tu stai lavorando, fai spazio per evangelizzare. E se tu non hai lavoro, stai tutto il giorno libero per evangelizzare. Non ti dimenticare, alla fine dell'evangelizzazione, un'offerta per la missione, se volete. Se non volete, il Vangelo rimane gratis. A fine della serata, il Signore sempre ha provveduto del vostro necessario. Posso testimoniarlo. Quindi se storie che deve chiudere il supermercato prima che apra, ma sono peccato per te. Io se fossi in te pregherei sia fatta la volontà di Dio. Poi un'altra cosa da chiedersi tu vuoi che il Signore abbassi quel supermercato che sta aprendo e che innalzi il tuo negozio, e per quale motivo Dio dovrebbe chiudere quello là e aprire il tuo, o cioè benedire il tuo e chiudere quell'altro, per quale motivo? Non mi dici qua se tu hai dedicato il tuo negozio a Dio. Se il tuo negozio può sostenere Gesù, l'evangelizzazione, va bene?
Se è per la gloria di Dio,
se
sì.
Se tu appartieni a una chiesa, se tuo fratello, non sappiamo se appartiene a una chiesa, no? Appartiene alla nostra chiesa, tuo fratello?
Insomma, è la prima volta che scrive.
La prima volta che scrive. Quindi... qualunque chiesa appartieni, sostieni la chiesa spirituale. Va bene? O ti fai una chiesa tua, tu sei pastore, o sostieni la chiesa che appartiene. Una chiesa deve avere. Insomma, sto negozio è per la gloria di Dio o la tua? È per servire il mondo o per servire Dio? Per quale motivo Dio deve non benedire quel negozio di là? Chiudilo e magari lascia sul lastrico un po' di gente. E benedire il tuo, perché? Per quale motivo? Cioè, per me la risposta lì è Matteo 6,33. Cerca prima il regno di Dio, che la scrittura dei fratelli gliel'ha andata, no?
Sì.
Bravi fratelli, sì. On the ball, sì. In gamba. Quindi se tu hai il tuo negozio, lo metti sull'altare, come Isacco, dice Gesù, qua il negozio è tuo. Se rimane qualcosa, d'accordo, per me. Va bene, allora se io ho la fede che Dio ti benedirà, perché quel negozio è timbrato Gesù Cristo. Sigillato lo Spirito Santo, è un negozio che il Signore userà per la sua gloria, come ti ha detto quel fratellino lì dolce, no? Dice il negozio e puoi dare volantini a tutti quelli che vengono, capito?
Sì.
Cioè, cosa fa il diavolo? Ogni volta che compra qualcosa c'è la IVA imposta aggiunta e poi c'è lo scontrino, e tu dagli lo scontrino di Dio. Gli dice, guarda, questo qui è costato soldi, signore, vede, questa qui c'è il prezzo. Invece questo è gratis, pagato col sangue di Gesù. C'era un dottore che tutti i clienti che andavano da lui gli dava scritture, anche qualche pillola, anche qualche cosa, anche, immagino. Ma tutti quanti gli dava scritture, la gente guariva. Dice, guarda, il tuo problema è solamente la tua zucca quadrata, memorizza questa scrittura. Tutti i problemi mentali, fratelli, va bene, si guariscono con le scritture. Amen. Angela.
Amen. E ti leggo un messaggio email arrivato adesso da parte di Giuseppino.
Fratelli, com'è? Mandate email, che abbiamo, abbiamo il semaforo verde per gli email.
Sì. È proprio conferma di quello che hai detto. Giuseppino cita per fratello R la scrittura di Malachia 3:10. Portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché ci sia cibo nella mia casa. Poi mettetemi alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti. Vedrete se io non vi aprirò le cataratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sia dove riporla. E poi dice, prima bisogna dimostrare la nostra fedeltà al Signore e ai Suoi comandamenti. E poi il Signore benedirà le nostre preghiere e attività. Prima noi dobbiamo fare il nostro, perché Gesù ha fatto per noi, ha dato la sua vita per noi. Caro fratello R, non vorrei che hai fatto del tuo lavoro il tuo Dio. E se perdi il lavoro e ami il Signore come dici, ti troveresti nella condizione ideale per essere suo discepolo a tempo pieno e lavoreresti per il Signore ed egli non ti farebbe mancare nulla di necessario. Il Signore è fedele. E vera è la sua parola, se lo cerchi con tutto il cuore, lui si farà trovare da te. Giunge il tempo che senza il marchio della bestia non potrai lavorare nel tuo negozio. Cerca quindi il regno e la giustizia di Dio, la sua volontà, non la tua, i suoi disegni, non i tuoi. Colossesi 3:2, aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra.
Caspita, oh, ragazzi, che sembra... una profezia questo messaggio qua.
Sì.
Bravi fratelli, che vedi, i fratelli hanno imparato a parlare con le scritture. Hai visto che bello?
Bello.
Si parla con le scritture. Hai visto come questi fratelli che scrivono scrittura? Mm-hmm. Fratelli, siamo fieri di voi, ragazzi. Siete, mm-hmm. Guarda, io posso dire solo grazie a Gesù. Bravissimo, bravissimo. Non confondete le decime del sostenere la nostra chiesa o un'altra chiesa, a qualunque appartenete, con il Vangelo di prosperità. Questa è Bibbia.
Mm-hmm.
Il Vangelo di prosperità è adorazione del denaro fine a se stesso, ma senza le decime nessuna chiesa può sostentarsi. Decime e poi in più offerte in base a come Dio vi dà.
E specialmente dice lui, Giuseppino dice, verrà il tempo che non potrai mantenere aperto il tuo negozio senza il marchio della bestia. Allora perché devi adesso combattere, lottare per tenerlo aperto ancora un po' di anni? Perché comunque dovrai accettare il marchio per continuare. Meglio prepararti adesso, qualsiasi sia la volontà di Dio, di poter sopravvivere.
Se il tuo negozio, se qualunque negozio, qualunque lavoro, tutti i fratelli che ci seguono, dovesse venire a mancare, non prendetelo come maledizione. Prendetelo come benedizione, va bene? Per insegnarci a barcamenarci, ad andare avanti, ad avanzare, nonostante gli ostacoli del diavolo. Come preparazione, Dora, primo Pietro 1:7, come preparazione per quello che viene, marchio della bestia, perché abbiamo studiato ieri, Dio diceva a Geremia, se correre coi pedoni ti stanca, cosa farai quando dovrai correre coi cavalli? Era una sgridata che Dio dava a Geremia, va bene? Nel nome di Gesù, devo leggere quella scrittura che io vado a trovare il riferimento di questa.
Primo Pietro 1:7. Affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo.
Alleluia.
Primo Pietro 1:7.
Come?
Primo Pietro 1:7.
Quindi le difficoltà, fratelli, è... e la pietra che affila la falce. Con queste difficoltà, e voi sapete di quale difficoltà parlo in questi giorni, perché non è che si può parlare troppo di questi giorni, perché c'è il diavolo col suo binocolo su di noi. Però voi avete capito, no? Che ormai si vale a parabole. Sì, sì. Con tutte le difficoltà che state attraversando, ringraziate Gesù. Ringraziate il Signore. Grazie Signore che non mi fanno andare qui, non mi fanno andare là. Non posso fare questo. Grazie Signore perché io, Signore, io in ginocchio tutte le mattine chiederò a te cosa fare e tu me lo dirai. Col permesso o senza permesso del diavolo, diciamo senza.
Amen.
Va bene, io vado avanti.
Amen.
È che c'è la nave in tempesta nel mare, dico, oh, c'è la tempesta, Angela, torniamo indietro. E non puoi mica arrivare indietro.
No.
Sei nel ballo, devi ballare. E cosa vuoi fare? Il nemico attacco, la cegolia che sfida Dio, ha sfidato Dio. Sfida Israele, che sono lì che tremano tutti. Cosa vuoi fare? Non è mica scelto Dio, Golia, non è mica scelto Dio, è stata mica decisione di Dio che venissero i filistei a blasfemare Dio. E allora, combatti, e se non vinco muori. Se vinci, bene. Se muori combattendo,
bene.
Meglio, che bene, meglio. Corona di martire non è una corona di alluminio come quella di Laodicea.
Amen.
Capite? È la corona migliore, quel riferimento di prima. Geremia 12,5, Geremia dice, se correndo con dei pedoni questi ti stancano, come potrai gareggiare con i cavalli? Quindi se è una stupidaggine di un ostacolo che il diavolo sta dando a tutto il mondo oggi, voi sapete cosa?
Mm-hmm.
Ci stanca? Cosa succederà quando non si tratterà solo che aprono un negozio di alimentari e supermercato? No, se vai nella piazza pubblica che deve andare in un cesso, va bene? E ti chiedono, devi dare una monetina? Vogliono vedere il marchio. Per andare in un cesso servirà il marchio, va bene? Se i pedoni ci danno fastidio, cosa faranno qua? Cosa faremo quando arrivano i cavalli, il marchio della bestia? E allora ringraziamo Dio, come diceva Dora, 1 Pietro 1,7, la prova della vostra fede. Ce l'hai ancora aperto?
Sì.
Vai.
1 Pietro 1,7, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo.
Quando appare Gesù ci saranno le capre di qua, sinistra, le pecore di là, a destra, Laodicea, e poi c'è anche la divisione di Laodicea. Laodicea di là.
Più lontano.
Perché è più lontano possibile? Perché allora la puzza sarà orribile. Sai, il vomito puzza, ragazzi. Sai quei mezzi fratelli, mezzo cuore, che sempre vogliono, però danno mai niente? Mm-hmm. Devi fare questo per me, devi fare quello per me, io sono, tu mi devi dare, io ho diritto. Mm-hmm. Ma andate a evangelizzare. Va bene, io non vi devo niente, solo Gesù. Io devo solo Gesù al mondo. Io sono servo del Signore, non sono servo vostro. Sono servo vostro in Cristo, ma siamo servi a vicenda però. Mm-hmm. Ecco, ci saranno Laodicea di là e Filadelfia di qua, e ci saranno le corone di qua e i secchi per il vomito di là. Attenzione che questo qui sono scritture, non sono sparate di mie. Prepariamoci, onoriamo il Signore adesso, benediciamolo, che Gesù sia fiero di noi.
Amen.
Il mio più grande desiderio non è che in cielo avrò una corona più grande della tua, no! Ma che Gesù in cielo in questo momento sta parlando con l'arcangelo Michele di là e l'arcangelo Gabriele di qua e dice, vedi quel servo lì? Sono fiero di lui. Non può far molto, non sta facendo molto, ma sta facendo quello che può. Angela, ti prego di prendere il microfono.
Grazie Gesù. Amen.
Perché credo che c'è dall'altro, no?
Sì, sì.
Cioè,
sì.
Ci sono altre risposte.
Ci sono altre risposte dai fratelli, sì. Andiamo al messaggio di Virgilio?
Sì, leggiamo la risposta di Virgilio per fratello R. Da una vostra trasmissione prendo spunto per la risposta, quindi le seguenti non sono parole mie, ma di fratello Giuseppe. Il male viene dal diavolo e siamo noi che lo facciamo entrare. Dio ha dato autorità, Isaia 1:19-20, ubbidienza e disubbidienza, la scelta è nostra, Galati 7:8 e Salmo 115:16. Partendo da queste scritture che ho seguito proprio ieri in una registrazione di fratello Giuseppe, caro fratello Ere, mi sento di dirti semplicemente: vai con tutto il cuore a Gesù. Lui è il fonte di tutto, acqua viva, cibo eterno, armatura, eccetera. Non piangerti addosso e non chiedere a Dio come nel tuo lavoro, come se tu fossi in un supermercato. Ma chiedi a cuore aperto e soprattutto chiedi sempre benedizione anche a chi ti farebbe del male. Pensa, caro fratello Ere, che la cosa più importante è amare e soprattutto amare chi ti crocifige. Che merito avremo nell'amare chi ci ama? Dobbiamo amare chi ci odia, chi ci perseguita, chi ci calunnia, chi ci deride, chi ci sputa, chi ci rende schiavi, chi ci... Completa pure tu, carissimo e amatissimo fratello Ere. Lode a Dio.
Gloria a Dio. Questi fratelli stanno profetizzando. senti, ragazze, sottolineate quello che ha detto, mi viene dal Signore, andate Virginia, alla scrittura. Sì. Perché fratelli ormai profetizzano e che lo sappiano e che non lo sappiano. Il fratello sta parlando di Matteo 5:44-47.
Lo leggo io.
Lo leggi tu?
Matteo 5:44-47. Ma io vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché Egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Amen.
Alleluia, amen. Che merito avremo amare chi ci ama. Amen, amen, amen. Gloria a Dio. Alleluia. Avanti.
Prossimo la risposta da parte di Eli dalla Svizzera. Caro R, mi dispiace molto per quello che stai vivendo. Mi rendo conto che non è per niente facile la tua situazione. Tu dici che servono fatti e non parole. Niente di più vero. Vorrei dirti prima una cosa che mi hanno raccontato tempo fa su come è la visione della nostra vita. Penso conosci i tappeti orientali. Allora immagina di vedere questo tappeto dal basso, la parte sotto. Vedresti un ammasso di stoffa incomprensibile, piena di nodi, fili e tutto un colore indistinto. Giri il tappeto e magia, vedi un meraviglioso disegno con colori stupendi e diventa un prezioso oggetto. Ecco, noi vediamo la nostra vita da sotto e Dio vede la nostra vita da sopra. In sostanza, Dio conosce ogni cosa della nostra vita, passata, futura e quella più nascosta. Dio non ha bisogno di sacramenti, offerte, sacrifici. Lui vuole solo tutto il tuo, il nostro cuore. Hai detto che è il centro della tua vita e che ti sei affidato a Lui. Sei sicuro che è veramente così? Io ho imparato una cosa, la differenza tra pregare secondo la nostra volontà e pregare secondo la volontà di Dio. Anche Gesù nel giardino di Getsemani ha pregato ben 3 volte al Signore di allontanare, se possibile, il calice di dolore. Ma sia fatta la tua volontà, alla fine ha detto. Non so quali siano le tue preghiere, ma sono secondo la volontà di Dio? Hai un negozio, e gloria a Dio, e hai paura di quello che succederà. Lo capisco, ma Dio sa ogni cosa. Tu sai qual è la volontà di Dio in questa situazione? Se Dio vuole che tu lo tieni aperto nonostante tutto e che tu diventi un Davide davanti a un Golia, Lui penserà ad ogni cosa e questo sarà per la sua gloria. Se tu potessi essere la differenza tra un supermercato insignificante, senza amore, spersonalizzato è tra un negozietto che magari la merce costa un euro in più, ma la gente che entra lì trova amore e gioia e una luce particolare, non solo frutta e verdura, ma la benedizione di Dio. È una persona che non solo vende, ma ascolta, sorride e ama i propri clienti. Io sono strassicura che funzionerebbe. Se Dio invece ti volesse come un Abramo, e quindi lascia la tua terra, i tuoi parenti, la casa di tuo padre e vai nella terra che io ti indicherò, come dice in Genesi 12, 1 e 2, allora anche lì ti benedirebbe. Caro R, se in una situazione tu puoi con le tue forze cambiare qualcosa, ben venga. Ma se tu non puoi fare niente, stai solo male e la tua vita peggiora sempre di più, lascia il timone della tua barca a Gesù, inginocchiati davanti a Lui, piangi, disperati e chiedili perdono e domandagli invece di farti sapere quale è la sua volontà. Dagli tutti i tuoi pesi, Lui lo sa quali sono le tue forze e le tue sofferenze, Lui ti ama. Ma non pregare, non chiedere qualcosa che tu vuoi, che tu pensi. Matteo 6,33, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in più. Ti consiglio di leggere tutto il capitolo Matteo 6. Cerca la sua presenza, evangelizza, come dice sempre anche fratello Giuseppe, e aumenta la tua fede. Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono, e sono sicura che la tua vita cambierà. Ti amo nell'amore del Signore, ma Gesù ti ama di un amore perfetto. Che Dio ti benedica, ti protegga e ti guidi. Tua sorella Eli.
Impeccabile? Non sembra acqua fresca dal cielo?
Veramente.
Sì.
Ma
sì,
questi, sì, tutti questi fratelli devono avere un cuore così vicino a Gesù.
Bello.
Io
questo.
Sono innamorato di loro. Cioè un amore, sì, un amore divino. Cioè, attenzione.
Amen. Amen.
Cioè io sono,
amen,
innamorato di questi fratelli.
Sì.
Guarda che amore che hanno, guarda con quanta delicatezza, gentilezza, cose che io sono lontano, che loro danno questi messaggi dolci. Come si fanno a non innamorarsi? Che tu, e credo, sì, che dice, la scrittura che il Signore sta dando a trovare tutti quando l'hanno ricevuta è Matteo 7:33.
Sì, sì, sì.
Cercate prima il regno di Dio, tutte queste altre cose, vi sono dato come sopraggiunta. Eli gli dice qua, dove, ecco, la gente che entra nel tuo negozio, che entrerebbe, troverebbe amore, gioia, una luce particolare, non solo frutta e verdura, ma la benedizione di Dio. Mm-hmm. È una persona che, e troverebbe una persona che non solo vende, ma ascolta, sorride e ama i propri clienti. Io sono strasicura, dice Eli, che funzionerebbe. E io aggiungo, questo che dice Eli è perfetto, ma aggiungo, può darsi che Dio invece fa qualcosa di diverso, può darsi che, nonostante lui là sorridere a tutti con una maglietta che ho scritto abbracci gratis, oggi non è di moda perché cioè anche se fosse che Dio non dovesse benedire e dovesse chiudere il negozio, e allora andare alla fase, al livello superiore, come si chiama il livello superiore? Marco 16:15, vai in tutto il mondo e predica il Vangelo. Io dico ai fratelli, parlavo con mia moglie Deborah, dicevo guarda, qualunque fratello che va ovunque, che non trova lavoro, basta che si procura una bicicletta. Sai, una bicicletta è meglio di andare a fare il dottore in un ospedale. E chi ci vuole andare in un ospedale a fare il dottore? Questi qua studiano 20 anni per fare il dottore e poi vanno lì in mezzo a capisco tutte le malattie possibili e immaginabili. Ma per l'amore di Dio, fammi stare qui all'aria fresca. Io, noi abbiamo una capanna qui in mezzo alle campagne. Ma qui siamo, gloria a Dio, siamo aria fresca.
Amen.
E allora io dico, tutto quello che vi serve quando non avete lavoro, non so se può fare in Europa, potete provare, non so che permesso ci vuole, forse di venditore ambulante, che ne so. Insomma, qui in queste zone ti procuri una bicicletta, va bene? Ci metti un bel scatolone davanti e ci metti 10 termos. Cioccolato, caldo, orzo, caffè all'italiana, caffè alla messicana, cappuccino. Qui c'hanno anche un sacco di bustine che cappuccino così, cappuccino così, cioè c'è tutti i gusti, e via con la bicicletta. Capito? Quella gente lì guadagna più di un dottore. Va bene, sto parlando, mia moglie, anche con voi ho parlato di questo. Sì. Quello che vi serve è una bella bicicletta. Va bene? E via. E via. Va bene? Ecco, bene. Quindi se dovesse fallire tuo negozio, una bicicletta ti serve. Una scatolone, devi neanche comprare la scatola, te la fai regalare in qualche supermercato. Va bene? E via. E attacca.
E evangelizza.
È logico.
Mentre dà il caffè il
è
volantino.
Logico, il caffè è il veicolo per portare il Vangelo.
Amen.
Quello ti paga il caffè e già finanziato il Vangelo che gli dai gratis, no? Volantino, un CD di Radio Blast, predicatore, guarda qui, c'è, prende. Va bene?
Amen.
Angela, cos'è prossimamente su questo schermo?
Un'altra risposta è da parte di Emanuele.
Emanuele.
Sì, la leggo io. Caro fratello Ere, ho letto il tuo messaggio e spero in qualche modo di poterti aiutare. Tu dici, il punto è che da anni ho messo al centro il Signore e mi sono affidato a Lui.
Ma questo suona così bene.
Però da come scrivi sembra, al centro della tua vita tu abbia posto il tuo lavoro, al punto che la paura di perderlo non ti fa dormire la notte. In poche parole, hai fatto della tua attività lavorativa un idolo.
Wow.
Esodo 20, da 2 a 3. Io sono...
Esodo 20.
Esodo 20, da 2 a 3. Io sono l'Eterno, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avrai altri dei davanti a me. Sei talmente tanto concentrato sulla tua attività lavorativa da dimenticare la cosa più importante, cioè la tua relazione con il Signore.
Wow! Proprio così, guarda.
Quello che ho percepito io leggendo il tuo messaggio è stato un attaccamento da parte tua a questo mondo. Penso che nella tua vita ci sono state tante, tante mancanze, tante cose che non sono andate bene e dentro di te ci sia una rabbia verso questo e forse la pretesa di avere quello che ti manca. Mi rivedo molto in te. Io sono nato con un strabismo incurabile e questa cosa mi ha fatto sentire sempre diverso. E col passare degli anni ha creato nella mia vita la mancanza di una normalità che tutti i miei coetanei avevano. Oggi dico meno male. Vedi il mondo e ti domandi perché io no? In cosa sono diverso? Ti senti morto dentro e vorresti che tutto andasse bene. Sogni la grande svolta, quella cosa che ti renderà realmente felice, ma non arriva mai finché non ti arrendi all'amore di Dio. Questo mondo non può darti nulla se non delusioni. Io ho conosciuto Gesù 10 mesi fa e una cosa posso dirtela. Nel momento in cui ha toccato il cuore, la mia vita è cambiata. In quel momento ogni ansia, ogni angoscia è svanita. Oggi sono diverso, sono più forte e oggi mi sento vivo e tutte le cose che prima credevo fossero necessarie per la mia vita, oggi le considero futili, perché nulla vale quanto la mia relazione con Gesù. Dalle tue parole sembra quasi che tu stia mettendo la condizionale a Dio. Se risolvi i miei problemi, io crederò in te.
È proprio esattamente il contrario, guarda.
Ma Gesù dice, Marco 6,38, ed egli disse loro, quanti pani avete? Andate a vedere. Ed essi, accertatisi, dissero, 5 pani e 2 pesci. Allora egli ordinò loro di farli accomodare tutti per gruppi sull'erba verde. Dopodiché Gesù li moltiplicò e sfamò la folla. Quei pani e quei pesci sono un simbolo. Certo Gesù avrebbe potuto fare il miracolo subito e sfamare tutti, ma non lo ha fatto perché voleva che i discepoli gli dessero tutto quello che avevano e poi avrebbe fatto il miracolo.
Amen.
Allo stesso modo Gesù non può operare miracoli nella vostra vita se prima non gli diamo quel poco che abbiamo da offrirgli. E cioè il nostro cuore, e scegliamo di credere in Lui. Giovanni 6:29. Gesù rispose e disse loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Nel momento che tu scegli di credere con tutto il tuo cuore, nel momento in quale tu sceglierai di dare davvero il tuo cuore in mano a Gesù, allora vedrai realmente un cambiamento nella tua vita e in quella delle persone che ti circondano. Quello che devi fare adesso è cercare il Signore con tutto il tuo cuore e aprirti totalmente a Lui. Salmo 145:18-19. L'Eterno è vicino a tutti quelli che lo invocano, a tutti quelli che lo invocano in verità. Egli soddisfa il desiderio di quelli che lo temono, ode il loro grido e li salva. Lascia che Lui ti dona un cuore nuovo e che sua pace entri dentro di te. Poi potresti iniziare il corso di guarigione e liberazione che Radio Blast offre, in modo tale da imparare a combattere contro tutte le ansie che assillano il tuo cuore. E infine iniziare il corso biblico, che ti aiuterà a crescere nella parola e ti cambierà la vita radicalmente. E una volta che avrai trovato la tua pace, potrai aiutare altre persone facendole conoscere l'amore di Dio. Dio ti benedica, Emanuele.
Gloria, gloria, gloria. Bello, Emanuele. Profondo.
Che profondo questo,
sei,
fratello.
Sei bellissimo. Ma i fratelli, guarda, io è inutile dire che stanno crescendo qui, cioè, stanno superando praticamente. Che quanto amore, quanto... E poi loro c'hanno questa dolcezza quando parlano. Non sono come me, un orso dalle caverne, capito? Cioè, veramente... No, no, non è che io proprio è un problema che ho. Cioè.
No, ma tu sei un orso solo qualche volta, di solito sei dolce.
Capito, di solito, sì.
Di solito sei incoraggiante, sei positivo, sì. You're uplifting us.
No, ma i fratelli stanno crescendo. Io praticamente il nostro lavoro è solo collegarli con Gesù e basta. Fargli capire che qui the nitty gritty, il punto è, non è la chiesa, il pastore. Quello, sì, secondario, sì. Ma è fare contatto con Gesù e poi crescono da soli. Guariscono da soli, va bene. Noi dobbiamo solo insegnare loro la prima elementare. Ciao.
Sì.
L'università si chiama Gesù, va bene. Poi lascia andare il mio popolo, Faraone. Faraoni, pastori, lasciate andare il mio popolo, dice il Signore.
Mm-hmm.
Va bene. Che le chiese, certe chiese sono diventate un Egitto, va bene. Che le pecore sono lì schiave a servire il pastore. Non è così. Pastore, il lavoro è lavare i piedi, almeno nello spirito. Grazie, Signore Gesù.
Amen. Amen.
Signore Gesù, grazie, grazie, Signore.
Vado al prossimo?
No, perché qui ci sono molte profondità qui.
All right.
Sto guardando.
È incredibile che questo fratello ha conosciuto il Signore 10 mesi fa. Io dopo 10 mesi di conoscere Gesù non mi ricordo di essere così profonda.
10 mesi questo fratello?
È così
fratello.
Forte nel Signore.
Un bambino di 10 mesi, guarda, è già un
insegnante.
Un pastorello, grazie.
Ma perché
Gesù.
Emanuele ha avuto grandi combattimenti in questi 10 mesi e questo lo ha fatto avvicinarsi di più a Gesù, è diventato forte. Quindi le tribolazioni e le sofferenze non sono solo un problema, ci aiutano a diventare più forti.
Ma quando è che ci ha conosciuto questo fratello?
È un anno fa.
Un anno fa?
Sì, un anno
fa. Il cambiamento 10 mesi fa, forte. Mm-hmm. E lui c'è degli handicap. Aveva, ce li ha, c'è qualcosa che...
Sì, strabismo negli occhi. Ma come dice lui, questo l'ha fatto avvicinarsi a Gesù. Come dice Angela, le difficoltà ci aiutano a avvicinarsi a Lui.
Guarda, Gesù, l'handicap, Gesù aveva degli handicap, ok? Il Signore, il Padre, non gli ha tolti questi handicap che Gesù aveva, gli handicap di Paolo. Questa è una cosa che, cioè, bisogna parlare. Cioè, Gesù aveva un handicap...
Gesù
aveva
o
handicap,
Paolo?
Tutte e due.
Ah.
Anche Gesù.
Ah, okay.
Anche tu, anche io.
Sì.
Cioè, qual è l'handicap di Paolo? Le persecuzioni.
Mm-hmm.
Non era mica la vista, come dicono in certe religioni. Non è mica, no. Era, se tu leggi tutto capito il contesto, sto parlando delle capre che lo perseguitavano.
Sì.
E l'angelo di Satana che gli dava che lo torturava, erano che lui andava a evangelizzare in un paese, arrivavano i farisei, no Paolo è del diavolo, lui andava in un altro paese, evangelizzava, subito arrivavano le capre, no Paolo è del diavolo, di seguire la legge di Mosè. E questo praticamente era, capito? Anch'io c'è gente che internet mi seguono alla radio solamente per criticarmi, nient'altro. Per scoprire che quando faccio un errore, te li posso dire io. Che errori, guarda, li può trovare nelle migliori famiglie. Ci sono errori nella Bibbia, di trascrizione ovviamente, non di Dio. Errori si trovi, tu cerchi quello che trovi, cerchi il diavolo, lo trovi, cerchi il male negli altri, lo trovi. Cerchiamo Gesù, per favore. E Gesù che handicap aveva, che lo seguiva sempre? Lo stesso.
È lo stesso,
la persecuzione. E alla fine nel Getsemani c'è stata la rottura, la crisi. Gesù, il grande, potente Gesù, ha mollato nella carne. Dice, no, padre, non ce la faccio. Non ce la faccio. Perché un conto è che te ti crocifiggono, ti acciuffano e muori in croce. Non puoi muoverti neanche se vuoi, sei crocifisso. Un altro conto è che già lo sai. Questo che il Signore non ci dice l'indomani. Domani, sai, avrai un incidente di macchina, perderai una gamba. Caspita, e chi dorme stasera? Però con un po' di fede l'incidente non ce l'hai, la gamba non la perdi. Ma ci sono anche incidenti che avvengono. E il Signore non te lo dice cosa succede l'indomani, perché ogni giorno basta il suo affanno. E allora Gesù nel Getsemani dice, padre, non ce la faccio. Non era il Gesù figlio di Dio, era il Gesù figlio dell'uomo che parlava, la carne. Va bene che Gesù spirito, non c'è problema, non puoi crocifiggere Gesù figlio di Dio. Poi crocifigge Gesù figlio di Maria. Ed il Gesù figlio di Maria parlava e diceva, padre, allontana questo calice. Come chi è quella sorella? Chi è? Che è lì che parlava di quella. Sì. Allontana questo calice. Per me quello lì, che quella preghiera, allontanare il calice, è più potente che non farsi crocifiggere lo spirito e lo spirito non sente niente. Molto più potente. Mm-hmm. L'umanità, lì si vede l'amore di Dio, nella carne di Gesù, perché lo spirito di Gesù crocifisso non fa nessun sacrificio, capito? Lo spirito non sente chi ode spirito, mm-hmm. ma la carne,
sì.
E Gesù offre la carne. Offrire Isacco spiritualmente è facile, offrirlo fisicamente era un'altra storia. Ti immagini Abramo come quel cuore che gli piangeva, che il cuore che gli sanguinava. Io ho 6 figli, immagina prenderne uno e tagliargli il collo. Ai, immagina, io non riesco neanche a immaginarlo.
No, terribile.
Va bene, e questo era l'handicap di Gesù, cioè il sacrificio. Mm-hmm. Ora, questo fratello che ha problemi agli occhi, questo fratello,
sì.
E oggi vogliamo pregare nel nome di Gesù, guarito, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Va bene, se no mi arrabbio con me, che Dio non c'entra niente nella nostra fede, che zigzag nel nome di Gesù Cristo. Allora, cosa succede? Che se Dio non risponde a una preghiera perché noi la blocchiamo con la nostra mancanza di fede, ecco che nello spirito noi diventiamo più? Forza ragazze, più forti. Leggi di nuovo, 1 Pietro 1,7, memorizziamo la sua scrittura per cortesia.
1 Pietro 1,7, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo.
Amen. Cioè, Angela mi ha detto, c'è un fratello che amiamo tanto, e c'è una madre posseduta che dai numeri, scappa di casa, va in giro a fare, cosa fa?
Niente, va in giro in pigiama senza capire cosa sta facendo.
Che mettila nella lista per cortesia, che
sì, l'abbiamo messa, sì.
Sì, molte volte l'abbiamo messa.
Sì.
Ecco, preghiamo di nuovo. Sto fratello che non ancora, non è lui, è lei che vuole questi demoni. Non è colpa del fratello, però abbiamo fede. E questo fratello che non ha ricevuto questa benedizione, che la madre guarita, però cacciamo sto diavolo nel nome di Gesù.
Amen.
Per favore.
Amen.
Preparatevi fratelli, oggi è una giornata di fare una preghiera forte. Questo fratello, tu sai di chi sto parlando,
mm-hmm,
okay.
Sì.
Senza nome, la privacy innanzitutto. Questo fratello sta crescendo nello spirito, giusto o no?
Sì, sì.
fratello che ci scrive in continuazione email piene di amore e di fede.
Sì, sì, sì.
Va bene?
Sì.
E quando Dio non risponde alla preghiera nel Getsemani e la coppa del sacrificio non può essere allontanata, tu diventi più forte. E se non ce la fai, cosa fa Dio? Cosa ha fatto Dio nel Getsemani?
Invia angeli per aiutarti.
Invierà un angelo per sorreggerti. Però se tu ti metti nelle sue mani e dici, ok, la tua volontà sia fatta. Infatti io ho chiesto al Signore delle volte, Signore, ha detto, quello che vuoi, viene tribolazione, Signore, tu sai che io non sono preparato a nessun calvario. Va bene, il Signore, il fratello Giuseppe, non è preparato. Non sono pronto, avanti con i chiodi, no, non sono preparato. Ha detto, Signore Gesù, tutto quello che vuoi, preferisco morire prima di rinnegarti e tutto. Marco della Bestia, non ne parliamo neanche. Però tu sai che non sono capace. E allora, Signore, tutto quello che vuoi, ha detto, però per cortesia, manda la tua grazia. Tutto quello che vuoi, ma manda la tua grazia. Che il signor fratello Giuseppe non è Superman, assolutamente, come voi, peggio di voi. Avanti, Angela.
Amen. E voglio aggiungere una cosa a questo. Ho notato nella mia vita che le mie sofferenze più grandi che ho vissuto non sono state per via delle situazioni intorno a me o i problemi che avevo, ma le sofferenze più grandi erano perché io resistevo alla volontà di Dio. Cioè Dio voleva fare qualcosa nella mia vita, insegnarmi qualcosa, e io resistevo. E c'era una sofferenza che io dava colpa alle persone intorno, ai problemi intorno, ma ero io che resistevo.
Quando questo?
Tante volte è successo.
Ma nel mondo qui?
No, nella mia vita.
Prima nel mondo o dopo?
Anche dopo che ho conosciuto Gesù.
Ah, prima e dopo?
Sì, sì. Gesù voleva insegnarmi delle cose e operava in un certo modo, ma io resistevo e non mi sottomettevo alla sua volontà.
Ho capito.
E allora soffrivo. Ma nel momento che accetti e ti abbandoni e dici, Gesù, non importa quello che io voglio, voglio quello che tu decidi per me, allora la sofferenza sparisce, diventa dolce, perché senti la presenza di Gesù intorno
Gloria
a te.
Gloria a Dio.
E anche i problemi li superi facilmente, perché
Amen.
Hai Gesù, hai la presenza con te.
Amen.
Quindi le sofferenze sono spesso create da noi stessi.
Amen. Gloria a Dio. Bello, Angela.
No, Dio mi aiuti.
E poi tutti i fratelli stanno dando a questo dolce fratello che ti amiamo, fratello, ok? Non ti offendere. Accetta queste correzioni come
Amen.
Il miele, il balsamo che ti guarisce. Leggi Ebrei 12. Dio corregge chi ama. Allora, questa scrittura che ti danno tutti, Matteo 6,33, dice, cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Qual è il messaggio principale qui? Prima, è la parola prima. Cioè, non è che ci sediamo a pregare a rosari dei pappagalli lì o adesso vado a fare il sacrificio a Santa Caterina, hai capito? Anche le offerte non è che si danno in cambio di niente, si danno in ogni caso, le dai a Dio, non le dai alla tua Chiesa. Dai a Dio attraverso la tua Chiesa, così che la Chiesa sussiste, ma non puoi pretendere il contraccambio. Qui dice prima cercare il regno di Dio e dopo tutte queste cose ti saranno sopraggiunte. Dopo cosa? Dopo che hai messo Isacco sull'altare, dopo che sei stato crocifisso, Gesù non ha ricevuto tutto il potere in cielo, in terra, Matteo 28, 18, ed ho ricevuto tutto il potere in cielo e sulla terra. Non l'ha ricevuto Gesù se prima non avesse ubbidito al Signore, che era il Calvario. No, non c'è resurrezione senza Calvario, non c'è benedizione senza crocifissione, non c'è corona in cielo senza corona di spine. No, non c'è onore in cielo senza essere sputato, malignato e maledetto qui dalle capre dei falsi fratelli. Prima il regno di Dio, prima il Calvario, prima Isacco sull'altare, prima amare la moglie, poi lei amerà te, prima fa il sacrificio per la moglie, poi lei lo farà per te. Prima mostra la moglie al marito che lo perdoni e che accetti gli schiaffi spirituali, eccetera. Tuo marito ha commesso adulterio, però tu non vuoi abbandonarlo, mostragli il perdono, non le critiche. E allora col tuo dirà, ma caspita, ma sta moglie qua, è fatto adulterio, mi perdona, mi dice che mi ama, che Gesù mi ha perdonato, ma allora io sono proprio un pezzo di straccio buona nulla. Capisci? L'amore, Noè con la sua costruzione dell'arca dimostrò che era possibile seguire Dio anche in un mondo che era conciato male, quasi come quello di oggi. Oggi è peggio. Va bene, oggi l'aborto è diventato uno sport. Va bene, allora cosa voglio dire, insomma? Cosa voglio dire, Angela? Vediamo se qualcuno ha capito. Vedi, non sono ripeto. Il punto, no, è così. Se non capite voi, guarda. No, perché questo predicatore grida e si capisce solo il rumore. Adesso lo dirò sottovoce. Il messaggio principale di Matteo 6,33 è prima.
Sì.
Cioè, prima devi dare, prima devi sacrificare, prima devi dire, Padre, sia fatta la tua volontà. Padre, sono qui. Padre, come questo fratello che dice c'ha un problema agli occhi, e lui ama il Signore col problema agli occhi, mm-hmm. e lui lo benedice al Signore, e dice sì, ma prima o poi mi guarirà. E Gesù non è stato guarito dalla croce, Gesù non è stato guarito dal suo handicap del Calvario. E perché Dio non mi guarisce? Non lo so, magari la nostra fede è titubante, magari la nostra fede è traballante come Giacomo capitolo 1, che sbattucchiato dalle onde del diavolo, la nostra fede va e viene, non pensi che l'uomo di ricevere un fico secco dal Signore. Dice più o meno così, Giacomo capitolo 1. Angela, finalmente a te.
Sì, amen. Grazie Gesù. Dio ci aiuti. Ti leggo un messaggio email arrivato 10 minuti fa da parte di Maddalena.
10 minuti fa? Quanti secondi?
Per fratello R.
Da Maddalena.
Caro fratello R, solo con Gesù che guida il timone camminerai sulle acque senza affondare.
Bello.
Ma se per un attimo avrai dubitato, allora inizierai ad affondare affinché la tua fede verrà provata con il fuoco.
Benissimo.
Maddalena e Nicola, che hanno anche loro un negozio, hanno un laboratorio tessile.
E com'è che Dio le ha benedette nel negozio? Hanno evangelizzato tutti i loro operai, qua se volete lavorare è Gesù, si sono convertiti tutti.
È vero, cioè, così almeno fanno.
Finché lavorano lì, poi domani si vedrà se la fede sarà vera. Ma nel frattempo questi fratelli 10 con lode,
dice,
e c'hanno una ventina di lavoratori. C'hanno
sì.
Gloria a Dio, questi sono fratelli coi fiocchi.
Ho messo in pratica questo versetto di Proverbi 16,3: affida al Signore la tua attività e i tuoi progetti riusciranno. E solo dando la gloria a Dio, la mia piccola attività di intimo è sempre avanti. Con difficoltà e prove vado avanti perché vedo il frutto di tante ragazze cambiate. Alcune volte il nemico mi mostra le tempeste, ma guardando sempre in alto, la sua potenza scende e mi alzo come un'aquila con nuove forze e sorrido, amo e cammino. Fratello R, sii forte e coraggioso, dice il Signore a Giosuè. Non dice che sarà tutto semplice, ma in Cristo siamo più che vincitori in qualsiasi forma che Dio vorrà mostrarsi nella tua vita. Ricorda solo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Cristo, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Ecco, cerca il suo proponimento e il resto ti sarà sopraggiunto. Amen.
Wow. Gloria. Maddalena.
Maddalena, sì.
Un nome bellissimo per una strada bellissima. No, beh, sono molto ispiranti, evangelizzano, non gli interessa niente, Dio mi dovrà benedire e protegge, Dio li protegge.
Sì.
Ma anche se il Signore non dovesse darti quello che chiedi, voglio una moglie e che sia bionda, anzi mora. E no, guarda, tu devi dire, Signore, mi serve una moglie che mi sopporti. Però se non dovesse venire, io ti benedirò, ti seguirò, confiderò e ti glorificherò. E lavorerò per costruire il tuo regno, Signore Gesù, con moglie e senza moglie.
Man.
Va bene? E così la storia. È così. Quindi dai, cercare prima. Hai detto abbastanza?
È centrata prima
il Signore.
Sì.
Amen.
E dopo ci sarà sopraggiunto. E se invece di essere sopraggiunto riceviamo un martirio, gloria a Dio!
Andiamo,
Signore, allora
lui.
Andiamo dove... Va bene, piscina gratis, senza candeggina nella piscina.
No,
sto parlando di simboli.
Andiamo per abbracciare Gesù.
Amen.
Io sono tantissimi anni che non vado in piscina, che non entro dentro, ci porto i bambini. Ma... Va bene? Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Grazie, grazie Gesù.
Gloria.
Amen.
Angela,
Gloria,
dove
Gesù.
Ci porti?
Ti porto io, da Maria.
L'ultima?
Sì. Grazie Gesù. Maria scrive per
forte.
Fratello
L'ultima
Ere.
Sorella qui.
Caro fratello Ere, voglio aiutarti umilmente a risolvere il tuo problema. Il Signore mi mette nel cuore queste parole. Noi sbagliamo perché ci concentriamo sulle cose di questo mondo, su quello che è giusto che dobbiamo avere. Il lavoro, la casa, una persona che ci stia accanto, eccetera, eccetera. Dimenticandoci i nostri doveri verso il Signore. Come scritto, cerchiamo prima il regno e la giustizia di Dio. E tutte queste cose vi saranno date in più. Matteo 6:33. Caro fratello Ere, è proprio per il grande amore che ha per noi Gesù, vuole che dipendiamo completamente da Lui, avendo una relazione, mettendolo al primo posto, perché arriveranno tempi peggiori, la grande tribolazione, e se la nostra fede non sarà fondata sulla roccia Gesù Cristo, tutto crollerà. La cosa più importante per Gesù è che la tua anima non si perda nelle ingiustizie del mondo, ma sia salda, avendo lo sguardo fisso in Lui. Ti consiglio con tutto il cuore di fare il corso biblico, impegnandoti, meditando sui versetti, perché è la parola, è viva e guarisce da ogni male del nemico. Forza, fratello! Non lasciarti scoraggiare dal mondo, ma vinci con Gesù! Che Dio ti benedica, Maria. Grazie, Signore. Amen, Maria. Che bello hai detto. Per il grande amore che Gesù ha per noi, vuole che dipendiamo completamente da Lui. Penso che questo è una cosa molto profonda. Dipendere completamente da Lui. E dopo, se hai il negozio, se non hai il negozio, se sei vivo, se vai da Gesù, se hai quella donna che vuoi o se non l'hai, non importa niente, perché tu hai Gesù, sei completo in Lui. Grazie Gesù, grazie Maria, Dio ti benedica.
Amen.
Dai, forza fratello Ere, con Gesù se vuoi ce la farai.
Grazie Signore.
Grazie Signore,
bellissima Maria, gloria, gloria al Signore. Ci concentriamo sulle cose del mondo dimenticandoci i nostri doveri verso il Signore e praticamente facciamo il contrario. Cerchiamo prima il regno del diavolo e tutte queste cose non ci vengono sopraggiunte. La fede viene provata. Bene. Il Signore ci proverà e... Capito? Sì, ci darà tutto il resto sopraggiunto, ma può venire dopo 10 anni però. E Giobbe deve attraversare un periodo di prove, controprove, eccetera. E dopo è stato benedetto, ma prima le prove erano in abbondanza. Siamo pronti a attraversare le prove in abbondanza confidando in Dio. Ho perso il lavoro. Marco 16:15, vado in tutto il mondo a predicare il Vangelo. Come ho detto prima, una bicicletta e una scatola con dei termos. Va bene? E fare lo zingaro per Gesù. Gira, vai. Ma c'è un certo mio parente che non vuole venire, non vuole prendere un'altra bicicletta o una in tandem. E tu vai e gli dici, sono qua a aspettarti. Va bene, caro parente, alla lontana o alla vicina. Angela, gloria a Dio.
Amen. Grazie
microfono.
Gesù. Grazie Signore. Gesù. Grazie fratelli per queste risposte. E ci sono altri che hanno scritto che adesso non leggiamo, ma i consigli sono tutti uguali, quindi ci fermiamo qui con i messaggi. Andiamo avanti.
Grazie Signore.
Perché sennò tutto il giorno...
Rimaniamo qui.
Ma il Signore, poi li leggeremo con calma, ma il Signore vi benedice esattamente lo stesso, perché il Signore guarda al cuore. Alleluia.
Amen.
Avanti.
Volevo dire che leggendo tutti questi messaggi mi è venuta nel cuore una piccola visione. C'era qualcuno che si affondava nelle acque, come questo fratello Ere, e dopo fuori sulla riva, con una corda, c'erano tanti fratelli che lanciavano la corda della parola.
Come questi fratelli che hanno risposto?
Sì, lanciavano la corda della parola per aiutare a questo fratello a uscirne fuori. e tra quelli che lanciavano la corda c'erano tutti i fratelli insieme, quelli che ci sostengono con le loro preghiere, quelli che ci aiutano nella evangelizzazione con le loro decime e offerte mensili per sostenere l'opera, i fratelli che evangelizzano la parola, e tutti insieme con la corda della parola aiutavamo i fratelli, come fratello R, a uscirne fuori. E voglio ringraziarvi, fratelli, per essere una squadra per Gesù, perché insieme aiuteremo anche altre pecorelle a conoscere Gesù Cristo. Dio vi benedica grandemente. Amen.
Amen. Grazie, Signore. Amen. Gloria a Dio.
Grazie, Signore.
Amen. Prima di andare avanti, devo ancora leggere solo un messaggio, uno ultimo per fratello R, perché è troppo bello, questo di Giovanna. Le racconta la sua esperienza, come è andato con un negozio che anche lei aveva. Dice: caro fratello R, sono Giovanna. Io ti posso capire, perché alcune circostanze che ai tempi mi sembravano infami si sono intrecciate e hanno portato al declino del mio business. Oggi capisco che il mio business era diventato un idolo. Infatti mi allontanai dagli affetti, dai miei cari, dalla famiglia ed ero ottenebrata. Lavoravo e lavoravo, non dormivo più, ero ansiosa, depressa, mi sentivo fallita. Nonostante tutto, cercavo di portare avanti il negozio, anche se mi sembrava di essere irresponsabile nei confronti della mia famiglia. Non avevo più una visione chiara di quello che mi circondava. Dopo dure circostanze, ho chiuso a dicembre, proprio sotto Natale. Mi sentivo disperata perché avevo investito denaro togliendolo alla famiglia. Mi sono anche ammalata per questo. Ora non posso più mantenere quei ritmi, però ti sembrerà strano, ma dopo la chiusura mi sono sentita libera da un peso. Ho avuto il tempo di ragionare e mi sono avvicinata al Signore, arrendendomi a Lui. Ciò che prima sembrava una benedizione, invece era una maledizione. E da allora non lavoro più, eppure, grazie a Dio, sono riuscita a pagare tutte le tasse della chiusura. Il Signore ha provveduto a tutto e le sue vie sono infinite. A me hanno aiutato molto anche queste scritture, Deuteronomio 10, 12 e 13 e Deuteronomio 11, 8 e 9. Cerca prima il regno di Dio. Supplica il nome di Gesù e il resto verrà in misura buona, pigiata, scossa e traboccante. Un abbraccio in Cristo Gesù.
Gloria, Signore. Bellissimo.
Amen.
In
Amen.
Effetti, a volte, quello che Dio non benedice e poi diventa una liberazione. Perché i discepoli dicono al Maestro: insegnaci a pregare. Non sapevano pregare gli apostoli. Devo dire che a volte noi non sappiamo come pregare. Dammi soldi, dammi una moglie, un marito, qualunque marito, moglie, anche sgangherati, basta che sia. No, caro. Cercate di pregare giusto, va bene? Perché quel paradiso che per quale preghi magari è l'inferno che sta arrivando. E Dio nella sua saggezza non risponde a tutte le preghiere, perché è saggio. E ci sono cose che noi con il nostro cervellino di gallina non riusciamo a capire. Perché Dio? Io, se fossi Dio, risponderei a questa preghiera.
Sì.
Ma come ha detto la sorella Maria, Dio per amore per noi non risponde perché vuole prima che siamo completamente dipendenti da Lui. Non da un lavoro.
Sì, ma anche certe preghiere sono sbagliate.
Sì.
C'è una fidanzata, la più bella del quartiere, che tutti fischiano. E quella, ma sembra quasi si è innamorata di un altro. Tu preghi, no Signore, che non si innamori dell'altro. E magari fa anche una fattura. Ma quella lì è una liberazione magari. Che la donna più bella del quartiere o l'uomo, magari se si sta innamorando di un altro, grazie a Dio, partirla più presto, vai da quell'altro, di corsa. Non lottate per tenere una Jezebel o un Jezebello. Non pregate per te ne faccio questo come esempio, può essere un negozio, può essere un lavoro, il lavoro più perfetto che senz'altro mi stanno per promuovere come vice capo assistente. Va bene, ma se per caso quella lì è una trappola, che ne sai che te quando diventi vice capo magari quello lì diventa una tragedia quel posto lì? Che quella promozione che ti meriti invece ti licenziano invece. Quella magari è una liberazione. Gesù è stato licenziato, lo sai che l'hanno licenziato, è andato nel suo negozio, c'era un negozio a Nazareth, si chiamava la sinagoga lì, come tanti negozi religiosi di oggi, e lo hanno licenziato in tronco. E come ben servito, dice la Bibbia, Luca 4, e lo hanno preso, vogliono buttarlo giù dalla montagna per spiegarglielo chiaro che era licenziato. E Gesù è andato via. Capito? Quindi quando vi rigettano, che hai perso il lavoro, quando quella fidanzata si è innamorata di un altro, ma grazie a Dio, prima se ne va meglio è. Capito? Tante preghiere che Dio non risponde, amen, sono liberazioni.
Amen.
Dio ti sta liberando di una Jezebel o di un Jezebello. Mm-hmm. Va
sì,
bene?
Sì, solo che noi non capiamo.
Noi, io se fossi Dio, io farei sì che la mia fidanzata mi ama, o mio fidanzato. No caro, noi non possiamo capire, non conosciamo il futuro, non sappiamo quale quel fratello grandissimo domani sarà un Giuda, non lo sappiamo. Alleluia?
Sì, amen.
Allora
amen.
Fratelli, accettiamo i Getsemani e i Calvari del Signore. Al momento il Calvario, tu guardi solo i chiodi, lo so, è facile predicare, poi quando vedi i chiodi, però dobbiamo accettarli. Accettarli, fratelli. Al momento non capiamo, capiremo dopo. Perché le afflizioni di questa vita? Perché le tragedie di questa vita? Perché la mia, quella donna, quell'uomo non mi ama come io? Io lo amo con tutto il cuore e lui con mezzo cuore. Beh, se lo ami con tutto il cuore già stai rompendo la legge, perché con tutto il cuore devi amare il Signore. Mm-hmm. Quindi non puoi amare nessuno con tutto il cuore, perché per questo tanti divorzi, tante separazioni. Perché hanno fatto un idolo del marito, della moglie o del fidanzato o fidanzata. Hanno fatto un idolo e Dio lo deve distruggere l'idolo. Ed ecco le separazioni, ed ecco le liti, ed ecco i divorzi. Perché? Per tanti divorzi sono perché la coppia c'è qualche idolo di mezzo. Quindi io e mia moglie abbiamo un accordo, no, qui è Gesù. Infatti adesso sono tanti anni, 24 anni, che abbiamo attraversato diversi fiumi, che qui le crisi non mancano a nessuno. Però quando io e mia moglie eravamo in crisi, siamo andati da Gesù e grazie a Dio che ho sposato una donna che ama il Signore e viceversa, e si risolvono i problemi lì. I problemi si risolvono alla Bibbia, al Vangelo, a Gesù, alla preghiera, al perdono, e i malintesi matrimoniali, le separazioni, i divorzi, e perché non c'è questo patto. Il patto è col Signore, primo, e quello tra di noi è nel Signore. Alleluia! Dio amen. Vi benedica, fratelli. Se Dio risponde, amen, bene. Se non risponde, meglio. Perché vuol dire che c'ha qualcosa di meglio. Ma il Signore fa che quella donna si innamori. E no, non pregare così. Ma è la più bella del quartiere. Tutti fischiano. Caro mio, non è mica una garanzia quello. Non è mica una garanzia. Capisci? Più bella la carrozzeria della macchina, più facile che te la rubano la macchina. Quindi attenzione. Va bene?
Amen, amen,
ci
amen,
siamo?
Amen. Grazie, Signore.
Gloria a Dio.
Amen.
Quindi, fratelli, addrizzate le antenne per cortesia, ascoltate bene questi messaggi, vi risparmieranno tante tragedie. Angela, vuoi prendere il microfono?
Sì, andiamo avanti, mettiamo un canto prima.
Così io prendo un po' di fiato.
Allora, durante il canto, ascoltiamo
il canto.
Cercatemi e vivrete.
Abbandonati, il prezzo del coraggiosi, cuccioli insensati, come ci piace giocare e ci piace domandare le cose che da tempo sappiamo già. Dio ancora sta parlando, ancora sta rispondendo, e colui che vuole udire ancora può sentire la sua voce d'amore. Lasciato tutto per seguire me, che ha spezzato i compromessi con il mondo, solo, solo per piacere a me. Dove sono i giovani in Babilonia? Hanno scelto
God.